Lezione numero 21, seconda parte. Siamo sempre nella giornata del 5 maggio, martedì. Allora, adesso fatte queste precisazioni, dopo aver anticipato, diciamo, i blocchi tematici più rilevanti, tanto per non perdere il filo del discorso, perché in queste esplorazioni così articolate, raffinate, spesso e volentieri, diciamo, il bandolo della matassa può diventare troppo esile per essere visto e tenuto in mano. Ecco, dopo queste indicazioni, che appunto non vogliono in qualche modo anticipare nulla, ma che insomma dovrebbero servire a tenere una certa continuità con quello che abbiamo detto, cominciamo a entrare nel vivo di questo testo, che è un testo sistematico. Questo è senz'altro un merito di Figal, cioè un testo organizzato per paragrafi, e che si svolge davvero in maniera conseguenziale, quindi non con quell'andamento a spirale, spiraliforme o circolare, radiale che tanto piace a Gadamer, anche perché appunto in questo modo si realizza quella circolarità del Verstehen che lui teorizza, quindi la teorizza e in qualche modo la mette in pratica nella costruzione stessa dei suoi testi. Ecco, non si segue questo stile che è tanto accattivante quanto defatigante, perché appunto ci costringe a continue rincorse. Ecco, viceversa, Figal ha, come dire, un'impostazione molto più tradizionale, perché si muove in maniera ordinata e progressiva, cioè sviluppando i temi in maniera concatenata. Vi è una concatenazione che indubbiamente facilita diciamo l'incontro con questo testo. Il paragrafo 8 si intitola Interpretandum, ciò che va interpretato, ciò che deve essere interpretato. E dunque questi paragrafi, a cominciare dal paragrafo 8, riguardano proprio l'idea di interpretazione che Figal ci vuole proporre e soprattutto l'idea di testo che corrisponde a questa forma di interpretazione. Voi ricordate senz'altro che Gadamer ci ha dato alcune dritte fondamentali su cosa sia un testo scritto, a cominciare dal fatto che un testo, per essere tale, non può accontentarsi di essere scritto. Noi scriviamo tante cose che non possono assurgere alla condizione di veri e propri testi, o perché sono soltanto dei supporti alla memoria. Ricordiamo le pagine di testo e interpretazione dedicate a questo aspetto, o perché sono una specie di intercalare o di intermezzo rispetto alla parola parlata, come nel caso delle lettere, di lettere o messaggi. Oggi faremmo meglio a parlare di messaggistica, di messaggi che noi ci scambiamo alternandoli per l'appunto a colloqui, conversazioni orali, a cui possiamo accedere in qualche modo solo noi. Il testo invece viene scritto per un lettore anonimo, e dunque è in linea di principio comprensibile a tutti. E ciò che fa di un testo è la sua leggibilità. Leggibilità che vuol dire allo stesso tempo comprensibilità. Questi due aspetti, leggibilità e comprensibilità, sono, diciamo, riferiti alla funzione informativa e comunicativa che hanno la gran parte dei testi, i quali vengono appunto scritti con questa precisa intenzione. Vi sono naturalmente altre funzioni prescrittive, regolative, ma fissiamo intanto questa prima categoria di testi che hanno naturalmente una valenza referenziale, rinviano a qualcosa di esterno ad essi. Questa leggibilità, dicevamo, se ricordate, è oscura però il carattere linguistico dello scritto. Perché? Perché privilegia eminentemente il senso del discorso. Un testo che abbia una funzione informativa deve appunto essere leggibile, e però se è soltanto leggibile e comprensibile non realizza compiutamente l'intera nozione di testo. Quando è che si realizza in maniera compiuta questo ventaglio di possibilità che spettano al testo? La risposta ormai la conosciamo: nei testi letterari, artistico-letterari. Perché? Perché in questi testi, non si tiene conto soltanto del senso del discorso, ma anche del suo aspetto linguistico, il che significa sonoro, timbrico, metrico, stilistico. Allora, solo questi testi sono testi eminenti. Eminenti perché spiccano, no? Eminere, spiccano, si stagliano rispetto all'altra, diciamo, rispetto all'insieme dei testi che non hanno questa caratteristica. Questa categoria di testi, ripetiamolo fino alla noia, sono testi che elaborano una forma di autoreferenzialità che non è pura e semplice asemanticità, cioè non sono giochi sonori in cui la dimensione del significato viene eliminata, espunta. Questo capita anche raramente in certe forme di poesia pura o di esperimenti d'avanguardia, ma essenzialmente il testo poetico, il testo letterario non ha questa caratteristica. È un testo che continua ad avere una funzione semantica, ma acquista questa capacità che per Gadamer è una capacità veritativa, cioè di automanifestazione attraverso la sospensione del vincolo referenziale. Perché? Perché il testo si riferisce non alla cosa esterna, ma alla cosa per come si manifesta attraverso l'automanifestazione del linguaggio. Questo ci diceva in maniera, stentorea Gadamer in testo e interpretazione, ancora a pagina 317. Questo modo di presentare la testualità, in cui il testo eminente si, distingue e si distacca dagli altri testi, per il motivo che vi ho detto, per il fatto di non essere più semplicemente referenziale, ma perché porta a compimento la totalità degli aspetti del linguaggio, questo modo di presentare il testo eminente non viene raccolto da Figal, il quale peraltro, pagina 200, continua a usare questa espressione, eminente texte. Io vi darò spesso il riferimento alla pagina tedesca, ma essendo l'edizione bilingue non si fa alcuna difficoltà a trovare il passo corrispondente anche nella pagina di destra, no? Che è ovviamente pagina 211. Allora, Figal naturalmente si appropria di questa espressione, ma in qualche misura la riempie di una valenza nuova. Perché? Perché per lui il problema dell'interpretazione, prima di arrivare al testo eminente, il problema dell'interpretazione si rivolge anzitutto non solo ai testi, ma a qualsiasi circostanza o evento in cui accade qualcosa che rende queste situazioni, diciamo, bisognose di essere chiarite. Quando accade qualcosa di strano nella vita, qualcosa di insolito, quindi di diverso dal solito, per cui noi subito avvertiamo questa, diciamo, prima o poi siamo costretti a farlo, no? Comunque avvertiamo questa diversità, questa stranezza, questa novità. Ecco, in quel caso, quando le cose sono nuove e quindi inevitabilmente anche confusa, ecco, in quel momento c'è bisogno dell'interpretazione. Il termine che usa Figal è un termine abbastanza asettico, che non vuole compromettere subito la sua, diciamo, prospettiva ermeneutica. E il termine è appunto interpretazione. Non si parla di Auslegung, che verrà fuori soltanto alla fine del paragrafo 11, accanto a un'altra versione possibile del concetto di interpretazione, che è appunto Deutung. Auslegung e Deutung sono due maniere di diciamo articolare una certa maniera di interpretare legata all'esercizio riflessivo. Auslegung è tradotta opportunamente dal traduttore, che è un bravo studioso di cose tedesche e fenomenologiche, ed è un esperto di Figal, tale Cimino, Antonio Cimino, ecco. Dunque, Auslegung viene opportunamente tradotta con esplicazione e Deutung diventa chiarificazione. Queste due possibili maniere di interpretare sono diverse dalle prime, diciamo, occorrenze del termine interpretazione all'interno di questo testo. Figal comincia prendendo le cose da lontano, senza cadere immediatamente, diciamo, senza battere, senza voler battere in maniera automatica percorsi già abbondantemente battuti. Allora, io vi segnalo semplicemente, questo può essere un limite, ma insomma, per certi aspetti è anche inevitabile, che il termine Deutung viene tradotto con chiarificazione e che spesso viene in qualche modo sovrapposto a Klärung, che viene tradotto con lo stesso termine. Quinta riga dall'alto di pagina 195, siamo proprio in apertura. Klärung è tradotto con lo stesso termine per distinguerlo da Erklärung, che è propriamente spiegazione. E allora, come si fa a distinguere la Klärung, una semplice Klärung, da una Erklärung? Chiarificare è qualcosa di diverso da spiegare, perché spiegare, diciamo, consiste nel applicare al caso singolo una legge di ordine generale, ma non è questo che invece fa o deve fare l'interpretazione. Perché questa categoria così apparentemente vaga per il momento, interpretazione, si pone un compito che non è diverso da quello che abbiamo già visto all'opera, quando Gadamer ci parlava del Verstehen, cioè del cogliere l'unità di una molteplicità di elementi, di fattori che sono inizialmente slegati e poi, una volta che vengono connessi in maniera sensata, entrano a formare una totalità. Dunque, la funzione del Verstehen, anche se qui il nostro Figal vuole usare un altro termine, viene sostanzialmente assunta dalla prima accezione specifica che questo termine generico, questo contenitore generico e non compromettente per il momento, interpretation, assume. La prima forma di interpretation in senso specifico è una Klärung e corrisponde, è una chiarificazione che poi abbiamo visto corrisponde alla Deutung di pagina 293 per dire o similari. Adesso non complichiamoci la vita con questa coincidenza nella traduzione, no? Perché capite bene che in tedesco Klärung non è Deutung, questo va da sé. Non complichiamoci troppo la vita e cerchiamo invece di partire seguendo il solco di Figal, naturalmente, ma senza mancare di integrarlo. Allora, quando c'è qualcosa che noi viviamo, di cui facciamo esperienza, come di qualcosa di strano, di nuovo, di sorprendente e in qualche modo di spiazzante, beh, in quel momento noi abbiamo bisogno di chiarirci le idee, come si dice, no? Ma per chiarirci le idee dobbiamo cercare di mettere ordine, di chiarire ciò che ci sta davanti, cioè, e che allo stesso tempo ciò che provoca in noi questa specie di sconcerto. Allora, la nostra interpretazione consiste nell'essere una chiarificazione, dobbiamo rendere chiaro quello che ci appare oscuro, quello che ci rende quindi confusi. Figa fa degli esempi concreti. Il comportamento di una persona che solitamente si comporta in un certo modo, magari un nostro amico, che un bel giorno smette di salutarci. Lo incontriamo di tanto in tanto, abbiamo un buon rapporto, poi con una bella giornata lo incontriamo e questo qua tira dritto. Come mai? Altra cosa, quindi un comportamento umano, no? Altra cosa, un evento, diciamo, di natura pubblica, un evento che ha dei risvolti economici, una crisi economica, un rivolgimento politico, no? Cioè situazioni che scompaginano l'ordine vigente, che portano un elemento di novità nel senso di sconcerto, di dissesto nella nostra maniera di vivere. Ecco, anche in questo caso noi abbiamo bisogno di capire, come si dice, no? Cioè, e avremo bisogno di interpretare. Ma l'interpretazione, che in questo caso è una chiarificazione, si distingue da altre modalità, diciamo, conoscitive, perché appunto non ricorre a niente che non sia già in qualche modo presente davanti a noi. Quindi l'interpretazione non consiste nell'andare a pescare dati, informazioni, conoscenze esterne a quelle che ci stanno davanti. L'interpretazione consiste, dove è possibile naturalmente, perché non è sempre possibile farlo, consiste nel riuscire a trovare il bandolo della matassa mettendo ordine sul piano della connessione dei fattori, dei dati, degli elementi che stanno effettivamente davanti a noi. Quindi, comprendere, o meglio, chiarificare, consiste nel portare alla luce delle connessioni, ultima riga di pagina 195, la cui unitarietà, nonostante ogni complessità, è fuori discussione e nella cui complessità si può scoprire un ordine. Dunque, anche le situazioni più intricate magari sono intricate in superficie o fino a un certo livello di profondità, nel senso che non riusciamo a vederci chiaro, come si dice, no? Non riusciamo a vedere il fondo di certe situazioni, ma scavando di più, andando più a fondo, è possibile che noi invece riusciamo a trovare la combinazione, come nella famosa frase latina in cui riusciamo a individuare verbo e soggetto, e tutto immediatamente si illumina, si chiarisce. Questa modalità, dunque, viene assunta anche da Figal, che propone come prima maniera di interpretare una chiarificazione che nella sostanza non è diversa dal Verstehen di cui Gadamer parla a ogni piè sospinto, ma Figal ci tiene a non spacciarla, a non presentarla come Verstehen, perché poi, diciamo, non vuole impegolarsi con tutte le conseguenze che derivano dall'uso di questa categoria.